87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta perché andiamo a presentare un libro. E il libro è stato riedito da Fandango Libri e si chiama Una lepre con la faccia di bambina. E l'ha scritto, fu pubblicato per la prima volta nel 1978, Laura Conti. E siamo in collegamento telefonico con Marco Martorelli, che salutiamo. Buongiorno Marco.
Buongiorno.
Ciao. Allora, redattore scientifico, così ti definisci, e ti presentiamo, molto amico insomma di Laura Conti. E allora, prima di iniziare a parlare di questo libro, che è un libro che, a parte il fatto che ci fa molto piacere che si venga e si ritorni a parlare di quello che successe a Seveso il 10 luglio del 1976, quando appunto da una fabbrica della provincia milanese uscì una nube, appunto, e poi tutta la questione della diossina, ma anche ci fa piacere che si possa parlare di questo libro, ma anche del pensiero di Laura Conti in relazione anche all'educazione ambientalista, alle nuove generazioni. Per cui ci fa, insomma, volevamo usare questo libro un po' per parlare di diverse questioni, tanto che abbiamo qui anche ragazza che frequenta le medie, con cui volevamo un po', visto che il libro di Laura Conti è rivolto proprio alle insegnanti e alle ragazze e ragazzi delle medie, e poi se ha delle domande, comunque facciamo un po' una presentazione condivisa. Marco, iniziamo però da te. Allora, Fandango ti ha chiesto di scrivere questa introduzione a questo libro. Innanzitutto vogliamo un po' ricordare chi è Laura Conti.
Non è facile ricordare chi è Laura Conti, nel senso che c'è tanto da ricordare. Laura era nata nel 1921. Ha avuto una vita ricchissima, è stata partigiana, è stata riportata in un campo di concentramento nazista. Dopo la liberazione lei era già studentessa di medicina quando era stata catturata dai tedeschi, ma dopo la liberazione si laurea in medicina. Si impegna come medico prima lavoro a Berlina, poi si occupa soprattutto di prevenzione, di medicina scolastica. È stata una narratrice, ha scritto ben 3 romanzi, non solo Una lepre con la faccia di bambina. Ha scritto moltissimi saggi, opere di divulgazione, ed è stata anche per il Partito Comunista, prima consigliere provinciale e regionale, poi deputata, ma ha sempre continuato a svolgere la sua professione di medico finché non è andata in pensione. È stata soprattutto, va ricordato, probabilmente la più importante pioniera dell'ambientalismo scientifico in Italia. Che dire, nel 2001 a un convegno, una dei pochi iniziative è stata fatta per rievocare, cercare di riportare d'attualità la sua figura, ho fatto una similitudine che a Laura sarebbe piaciuta, credo, è come se avesse vissuto 7 vite, 7 vite come quelle dei gatti, di cui dichiarava di essere ospite a casa sua. E il libro di cui parliamo oggi, Una lepre con la faccia di bambina, è un libro che ha una vicenda abbastanza strana, nel senso che Laura a quell'epoca era consigliera regionale, segretaria della Commissione Sanità e Ambiente della Regione Lombardia, quindi ha seguito in prima persona molto intensamente le vicende di Seveso, è stata a Seveso spessissimo, a lungo, e si è accorta fin subito che i bambini, i ragazzini, non solo i bambini piccoli, i ragazzini anche delle medie eccetera, erano tagliati fuori dall'informazione, erano tenuti così un po' deliberatamente all'oscuro, gli si raccontavano storie confuse da parte di una popolazione che oltretutto per vari problemi cercava di nascondere e negare l'esistenza dell'inquinamento. Quindi le venne l'idea di scrivere un libro per bambini, una specie di favola moderna. Poi si rese conto che non era facile scrivere un libro alla Collodi, insomma, e quindi il libro cambia un po' natura e diventa così una specie di ricordo autobiografico di un adolescente e dei suoi dialoghi con una coetanea. Il libro non viene considerato un libro destinato ai ragazzi, viene considerato un libro per adulti, diciamo, e come tale finisce in libreria, dove però ha un notevole successo, e però tornerà ai ragazzi, perché molti insegnanti decidono di adottarlo, vuoi per la lettura nelle vacanze, vuoi per la lettura in classe, tanto che qualche anno dopo la casa editrice che l'aveva pubblicato, gli Editori Riuniti, decide di fare una vera e propria edizione scolastica. Di cui nell'edizione di Fandango qui si riporta poi in appendice la nuova prefazione scritta da Laura per l'occasione. Questo è così quello che posso dire per inquadrare un attimo diciamo questo libro nella vicenda personale di Laura, che è ricchissima e molto complessa.
Allora Marco, diciamo che io volevo, visto che appunto il libro è anche rivolto a un pubblico, diciamo così, adolescenziale, abbiamo qui una rappresentante un po' l'abbiamo letto insieme il libro, perché c'è una parte per gli insegnanti e una parte per i ragazzi. Allora io volevo un po' chiedere a lei com'è stato leggere questo libro.
Allora, il libro mi è piaciuto molto e mi ha reso nota questa faccenda di cui non avevo mai sentito parlare, e a differenza di altri libri appassiona fin da subito, già dalle prime pagine, e niente, mi è piaciuto molto.
Allora, conoscevi un po' questa storia? Diciamo che il libro viene raccontato attraverso due ragazzi, no? Un ragazzo e una ragazza, e parla appunto della tragedia di Seveso e parla della diossina. Ovviamente immagino che nel vocabolario dei ragazzi di oggi la parola diossina non è conosciuta, per cui Marco, insomma, appunto, vabbè, prima lei diceva, è un libro infatti che si legge molto bene, molto semplice, proprio sin dalle prime pagine ha una capacità di scrittura Laura Conti molto immediata e che arriva molto facilmente ai ragazzi e alle ragazze. Il messaggio è subito chiaro, la storia è subito interessante, si entra subito nel vivo. La vogliamo un po' raccontare? Si parla del 10 luglio del 1976 in una fabbrica nella provincia di Milano, appunto a Seveso. Cosa succede?
Allora, succede questo, la fabbrica in realtà non si trova a Seveso, si trova al confine tra Seveso e Meda, nel comune di Meda, però il vento tirava in direzione di Seveso. La fabbrica non produceva ovviamente diossina, la diossina era un contaminante di un prodotto chimico che veniva realizzato lì. Avviene uno dei reattori, cioè dei recipienti in cui avvenivano le reazioni chimiche all'interno della fabbrica, supera improvvisamente un livello di pressione, si apre una valvola di sicurezza e il prodotto contenuto nel reattore si espande in atmosfera. Espande in atmosfera e si deposita soprattutto sul comune, su una parte importante del comune di Seveso. Lì per lì nessuno se ne accorge, sembra che tra l'altro nel corso degli anni le fuoriuscite dalla fabbrica fossero state frequenti, anche se mai così gravi. Per qualche giorno nessuno dice niente, finché dopo qualche giorno l'azienda stessa è costretta a comunicare al comune che forse è meglio non consumare gli ortaggi. Si incominciano a verificare morie di animali, soprattutto animali domestici o i polli, insomma gli animali allevati. Siamo in una zona diciamo dell'Interland milanese, dove quindi ci sono anche allevamenti domestici di animali, di piccoli animali per consumo. Si verificano quindi questi fenomeni e incomincia man mano a serpeggiare la paura. Poi cominciano i bambini, soprattutto che erano quelli che ci siamo in estate, quindi i bambini non erano a scuola, erano in giro a giocare, incominciano a manifestarsi i sintomi della cloracne, per cui ci sono bambini che presentano delle manifestazioni di eruzioni sul viso, e ci si rende conto che sta succedendo qualcosa. Intervengono le autorità all'inizio in modo estremamente confuso, la situazione precipita, si arriva ovviamente all'evacuazione di una fetta, centinaia di famiglie che verranno ospitati in grossi alberghi a Milano. E naturalmente qui esplodono le azioni più disparate, compresa la negazione, il rifiuto che ci sia la diossina, l'isolamento da parte del resto della comunità, che teme di essere contagiata da questi poveretti che erano stati colpiti dalla diossina, le attività economiche locali che si fermano, inizia il timore per le donne che erano in gravidanza al momento della diffusione della diossina, perché le poche informazioni disponibili a livello internazionale sulla diossina, che vengono soprattutto da paesi anche lontani come il Vietnam, dicono che in molti casi può determinare malformazioni nel feto e quindi nel bambino che potesse nascere, malformazioni o aborti, ci saranno molti aborti spontanei. Naturalmente parliamo di un'Italia, ho cercato di spiegare nella piccola introduzione che ho fatto, che è un'Italia molto diversa da quella attuale, per certi versi. Tra le altre cose, l'aborto è proibito, quindi si crea un gigantesco problema che viene risolto in modo all'italiana, insomma, dicendo che si può abortire, dichiarando che si avrebbero problemi mentali se non si abortisse, insomma, cose che nel libro vengono poi illustrate abbastanza bene. La vicenda vista oggi, riletta oggi, ha molto a che fare con la nostra recente pandemia.
E certo, infatti a questo ci arriviamo. Prima però, da studio, volevamo un po' farti una domanda sulla questione ancora del libro.
Sì.
E allora, io non avevo capito una cosa: se la diossina era stata usata nella fabbrica e poi nell'incidente è fuoriuscita, o se è stata prodotta nell'incidente?
È stata prodotta nell'incidente. La diossina è stata prodotta nell'incidente perché l'impianto ha aggiunto delle condizioni, il reattore ha aggiunto delle condizioni di temperatura tali che determinavano la produzione di diossina, che è in quantità relativamente limitate, ma è un tossico potentissimo e quindi bastano piccole quantità. L'altro caso che si conosce molto bene a livello mondiale, è stato studiato a fondo, è quello del Vietnam, lo accennavo prima. Durante la guerra del Vietnam le truppe americane, per impedire l'attività dei partigiani vietnamiti, usavano delle grandi dosi di un defoliante chiamato Agent Orange, agente arancio. Questo defoliante conteneva come contaminante in tracce diossina. Fu buttato in quantità enormi sulle foreste del Vietnam del Sud e molte donne furono contaminate e per questo sappiamo quali conseguenze ha avuto sia dirette sulle persone sia nel caso di gravidanze in termini di aborti, di malformazioni eccetera. Questo è diciamo lo studio ahimè dal vivo di effetti della diossina più grande che si conosca, perché certo. In quel caso ne fu buttata una quantità enorme, non è che fosse buttata diossina, quello che, solo che la diossina era presente come contaminante in questo in questa arma, perché di questo si trattava.
Allora, tu hai parlato dell'attualità di questo libro, insomma io penso che non è un caso che la Fandango abbia deciso di ripubblicare soprattutto questo libro sotto pandemia, insomma è uscito da pochissimo, e perché le analogie oggettivamente tra allora e tra il 1976 e oggi sono diverse. Nel libro insomma sembra quasi che Laura Conti lo racconti pensando all'oggi, incredibilmente ci sono proprio, che poi ne andremo a leggere alcuni stralci, però io volevo chiedere insomma appunto, qui è stato letto il libro, quali sono secondo te, hai sentito delle analogie, cioè dei bambini, beh ricordiamo nel 76 c'era la televisione in bianco e nero anche, no? Tu lo dici nell'introduzione, nel senso pensare ancora quindi anche che livello di diffusione di informazioni al contrario di oggi c'erano, no? Di quanto si poteva sapere, cioè il passaparola era l'unica, una delle pochissime forme per capire realmente cosa, no? Si comunicava un po' così. C'è lo sfollamento, si va negli alberghi, ci sono i bambini insomma molto colpiti. Che cosa hai trovato delle analogie tra, non sto dicendo a te Marco, sto chiedendo qui studio, tra questo libro e quello che insomma da tredicenne ti sei vissuta col Covid?
Allora, io ho notato diciamo delle situazioni uguali. Per esempio la situazione di paura che si è trovata anche, che hanno subito anche i ragazzi, ma una cosa che ho notato che però non è, è che con la diossina le persone vengono sfollate da casa e vengono mandati in alberghi, mentre col Covid si fanno le quarantene a casa e quindi vieni chiuso in casa.
Era realmente così? Cioè sono stati sfollati e poi che cosa diciamo così, c'è stata la questione dello sfollamento, non tutti volevano essere sfollati, nel libro Laura racconta tantissima differenza di classe enorme, cioè la differenza di classe è proprio molto presente, no? Per cui i parenti di chi lavorava dentro la fabbrica erano comunque immigrati dal sud, vivevano nella parte bassa del paese, erano della zona più colpita, al contrario di una classe sociale molto alta che all'inizio vivendo più in alto diceva noi qui non ci colpisce, non c'entriamo niente noi con la diossina, no? Non siamo stati contaminati, e invece poi sfollano tutti insieme dentro l'albergo. Abbiamo ancora una cosa in studio, vai?
Volevo far notare anche che il libro si svolge diciamo molto sull'amicizia dei due ragazzi che appartengono a due classi sociali diverse, comunque però la loro amicizia è bella e comunque non viene distrutta da questa differenza.
Infatti c'è questa amicizia che va al di là delle classi sociali, anzi un bambino Marco è curioso di crescere, di capire quello che succede nel giardino bello, anche se un po' zozzo, della bambina Sara. Allora Marco, insomma, vogliamo un po' raccontare anche che cosa è successo, cioè qual era il clima nel 76, cosa che zona era, anche stiamo parlando della Brianza, insomma.
È una zona molto produttiva, soprattutto con molti artigiani, quindi una zona che molto dedita al lavoro, quindi dove il lavoro e la l'aziendina sono centrali nella vita di molte persone, soprattutto artigiani locali e anche immigrati che lavorano in questa aziendina o in aziende più grandi. la reazione, uno degli elementi stupefacenti ho rivisto oggi, è che scattano delle dinamiche di rifiuto, cioè si nega che sia uscita la diossina, anche quando cominciano a esserci i casi di cloracne, i bambini portati in ospedale con segni vistosi della malattia, eccetera, c'è il rifiuto, c'è il, o addirittura si comincia a dire che è un complotto di altri, di concorrenti per danneggiare i produttori della zona. Ci sono i clienti che rifiutano i prodotti in arrivo dalla zona perché temono di essere contaminati dalla diossina, cioè ci sono delle reazioni appunto di rifiuto, di isolamento, anche di piccole furbizie, eccetera, che purtroppo abbiamo dovuto rivedere su scala infinitamente maggiore, ovviamente, nella condizione della pandemia.
C'è una frase nel libro bellissima, perché qui in mezzo ci sono le grandi industrie. Se mettevano questo quartiere in zona A o anche solo in zona B, dovevano chiudere tutte queste fabbriche, questa qui e questa qua, operai sul lastrico, indennizzi da pagare, vi figurate? Finché si tratta di laboratori artigiani li chiudono e non gliene frega niente, ma se si tratta di industrie, capite, c'è tutta una diatriba diciamo tra gli artigiani.
Questi erano i discorsi.
Ma soprattutto il fatto che la zona industriale, un po' allora come oggi, insomma, diciamo che oggi i giornali anche ne parlano, c'è un'inchiesta ancora sulla Val Seriana, Bergamo, sulla mancata chiusura delle fabbriche durante il Covid, e siamo dal 76 a oggi praticamente in Lombardia continua a regnare questo.
In Lombardia, ma non solo in Lombardia, no, se andate a vedere anche su scala mondiale. Questo, quando dico che credo l'ho scritto proprio nella tradizione, che su piccola scala a Seveso si è visto un anticipo di quello che poi avverrà con la pandemia su scala mondiale, voglio dire, di stati che hanno detto non è successo niente, andiamo avanti. Ci sono stati stati interi che hanno fatto questa scelta, voglio dire, e poi naturalmente facendo poi i conti con un'esplosione della pandemia, ecco. Nel caso di Seveso parliamo di un evento molto circoscritto, ma proprio perché molto circoscritto conteneva già tutti i segnali, ecco.
Allora, nel libro si parla della sanità, no? La sanità, sì, lombarda, in questo caso di Milano e via dicendo. Che sanità c'era nel 1976?
Beh, nel 1976 esistevano ancora le mutue. Non esisteva il Servizio Sanitario Nazionale, che sarà istituito anni dopo. Quindi parliamo di una sanità assolutamente non adatta a superare nemmeno un episodio localizzato come era quello di Seveso. Parliamoci chiaro, se ci fosse stata allora una pandemia come quella attuale sarebbe stata una strage molto maggiore di quella che c'è oggi, nonostante ovviamente dobbiamo denunciare il fatto che negli ultimi due decenni, in particolare nell'ultimo decennio, la sanità pubblica sia stata depauperata, sia stata in buona parte ridotta e distrutta la sanità a livello territoriale, però ecco, la situazione negli anni all'inizio degli anni, a metà degli anni 70, era assolutamente impensabile rispetto a oggi, ecco, questo va detto, che ci dimostra che investire in sanità è uno dei modi per proteggere la popolazione, ma anche cosa che, di cui molti non si rendono, fanno finta di non rendersi conto, è anche un modo di proteggere l'economia, perché dove sono esplose le pandemie, ovviamente tutto si è fermato.
Certo, allora questo insomma è un po' quello che abbiamo voluto raccontare, un po' il libro che ricordiamo Laura Conti ha scritto, insomma, sia per i ragazzi che per gli insegnanti, quindi insomma l'invito anche ai ragazzi giovani.
In realtà lei, come dico, non, lo scrive all'inizio proprio, pensava che fosse un libro da libreria, questo è anche il parere dell'editore, è tornato in mano, è tornato nelle scuole per iniziativa dal basso. Sono stati gli insegnanti che l'hanno proposta ai ragazzi e tra i ragazzi ha avuto subito successo. Quindi è tornato nelle mani degli originari destinatari pensati da Laura, anche se poi in realtà era finito in libreria come libro per adulti.
Senti, una cosa ti volevo dire, volevo chiedere, diciamo che allora come oggi, cioè, nel libro viene abbastanza raccontato anche una regione, quella lombarda, insomma, molto in mano alla Democrazia Cristiana, tu un po' ne fai anche cenno nel libro, siamo a delle elezioni politiche che portano la DC al 38,7%, ma anche un PC al 34,4% e un Partito Socialista al 9,6%. Quindi insomma un 76 dove il Partito Comunista è molto forte, Laura ci milita tanto, sarà una voce dissonante all'interno del Partito Comunista per quanto riguarda tutta la questione sul nucleare, che Laura Conti insomma contrasterà le decisioni poi del Partito Comunista di sulla questione del referendum, insomma di andare contro la decisione dell'Italia di voler tornare al nucleare, di voler insomma intraprendere la questione del nucleare, quindi è sempre stata una voce dissonante all'interno del Partito Comunista. Mi chiedevo anche un po' di Laura Conti, oggi si sa molto poco, no? Di tante donne che hanno militato, che hanno fatto la resistenza o hanno militato nel Partito Comunista, si sa poco oggi. È un po' un non lo so, è un po' provocatoria questa domanda, uno status della sinistra, dimenticare un po' le donne, passato dell'Italia, insomma, dimenticare un po' le donne, donne che insomma, hanno avuto anche un'importanza all'interno del partito, anche delle battaglie territoriali che Laura Conti ha avuto. Come mai si ha poca memoria oggi di Laura Conti?
Beh, è innegabile, c'è stata una rimozione iniziata praticamente subito dopo la sua morte. Non è che non ci sono state delle iniziative limitate per ricordarla, 3 o 4 convegni, ma diciamo quasi una cosa per pochi intimi, ecco, non hanno mai avuto la risonanza, il supporto che sarebbe stato giusto. È stato praticamente impossibile fino a oggi, salvo rare pubblicazioni di qualche piccola articolo o cose, ripubblicare le sue opere, quindi merito a Fandango, che si è impegnata in questo e ha iniziato e continuerà la ripubblicazione delle sue opere. Sì, la rimozione c'è stata, la rimozione è stata dovuta a vari fattori. Io penso che bisognerebbe distinguere tra Partito Comunista e quello che è venuto dopo, perché il Partito Comunista era sicuramente un partito maschilista, ma siamo onesti, lo erano anche i movimenti extraparlamentari in buona parte, salvo rare eccezioni. Io ho modo di ricordarmi il maschilismo, no? Di organizzazione extraparlamentare, sono sufficientemente vecchio da ricordarmene molto bene. Nonostante questo, nel Partito Comunista c'era un discreto numero di donne in posizioni importanti e comunque che hanno continuato sempre a dire la loro, anche controcorrente. Dopo è cambiato, è peggiorato molto dopo. Laura si è espressa contro il nucleare e ha condotto battaglie ambientali in un partito comunista che era fortemente contrario a queste posizioni, però ha continuato a sostenerle, ha avuto possibilità di sostenerle, scrivendo sull'Unità, eccetera. Due esempi, se ho il tempo per farli. Uno riguarda il nucleare. Sul nucleare il Partito Comunista si è trovato in una posizione di questo tipo. L'opposizione al nucleare veniva da due fronti completamente diversi. Da una parte un piccolo gruppo di ambientalisti, tra cui in particolare Laura, che evidenziava i rischi del nucleare, e dall'altra le compagnie petrolifere. Adesso non è il caso di ricordare il caso Ippolito, eccetera, ma tra i nemici del nucleare ci sono i nostri nemici di oggi, cioè i produttori di combustibili fossili. La posizione di Laura, ovviamente, che era quella corretta, insomma, di evidenziare la minaccia del nucleare, eccetera, andava al di là, perché sosteneva la necessità di andare su fonti rinnovabili. Quindi in quel momento la sua posizione ha avuto comunque possibilità di esprimersi, e alla lunga ovviamente è stata vincente.
Certo, diciamo oggi, che ha avuto anche la possibilità, perché c'era un grosso, visto anzi anche diciamo così, movimento dal basso, anche divulgativo, insomma, di che realmente, e tanto appunto che poi il referendum fu vinto, non certo grazie al Partito Comunista, ma proprio per una forte spinta dal basso, e anche, diciamo, non soltanto dal basso solo, ma anche scientifico dal basso, non so come dire.
C'erano delle figure, come faccio due nomi per tutti, Giorgio Nebbia e Enzo Tiezzi, anche loro rimossi, non perché erano maschi, ma sono stati rimossi anche loro. Chi ne parla? Boh, nessuno, cioè nessuno, non è vero, però di nuovo siamo a nicchie di studiosi, di ambientalisti, ma a livello di conoscenza generale no. In generale le posizioni di Laura le posizioni di difesa dell'ambiente, di porre al centro la questione ambientale da parte di Laura, è avversata anche nel movimento operaio, ti parlo di sindacato e cose di questo genere, perché considerata posizione che metteva a rischio l'occupazione, perché contro l'industria significava creare disoccupazione. E la cosa è paradossale, perché in quel momento era già in atto il processo di deindustrializzazione, e tutto sommato chi avrebbe dovuto non se ne era già accorto, insomma, ecco.
Sì,
quindi,
infatti
Laura è stata un'anticipatrice, ha visto in vita ricevute e confermate una parte delle sue posizioni, ma in realtà la situazione è cambiata proprio all'inizio degli anni 90.
Lei muore nel 93, e da allora, insomma, diciamo, appunto, come tu hai raccontato, poco si è saputo di lei, o poco ci è arrivato. E sarebbe oggi, insomma, c'è anche un altro libro che Fandango ha pubblicato, che è un dialogo che Barbara Bonomi fa con una Laura Conti all'oggi, diciamo così. Che cosa, io qui abbiamo anche diciamo una giovane rappresentante delle nuove generazioni, e l'ambientalismo oggi va quasi per la maggiore, no? Sembra un po' da una parte una moda, ma dall'altra anche un'esigenza. E due cose ti volevo dire. Una è che cosa può pensare oggi Laura Conti dei Fridays for Future, insomma, che è un nuovo movimento che si muove proprio su queste tematiche, ma soprattutto, insomma, che cosa poi vuol dire oggi parlare di transizione ecologica senza un cambiamento del modello di sviluppo totale, no? Quindi una economia in realtà con gli stessi paradigmi liberali, che invece di investire casomai nel carbone investe nel green, ma insomma in maniera sempre capitalista. E su questo, sull'oggi, insomma, che cosa pensi che possa trasmettere il pensiero di Laura Conti?
Allora, io insomma sono sempre un po' restio a dire se fosse viva oggi, certo, direbbe, farebbe, eccetera. Non mi sembra necessario, ecco, non so come dire, non mi sembra necessario. Mi sembra più importante capire oggi alcuni concetti fondamentali che sono tuttora validissimi dell'opera di Laura, e soprattutto il suo metodo, il metodo di sostanzialmente, la semplifico molto, ma adesso qui non c'è modo di approfondirlo, di rendersi conto che non esistono risposte semplici a problemi complessi. Ovvero sia, la sensibilità di Laura, la sua attenzione all'ecologia, che tra l'altro risale a ben prima di Seveso, eccetera, risale all'inizio degli anni 70, insomma, ecco, quindi molto prima, forse alla fine degli anni 60, era centrata sul fatto che qualunque scelta in ambito economico, ambientale, urbanistico, eccetera, ha implicazioni complesse e bisogna sapere che cosa accadrà dopo. Non è possibile affidare ai meccanismi del mercato cosiddetto la scelta di produrre qualcosa, di consumare un certo tipo di energia, di usare un certo tipo di agricoltura piuttosto che determinati prodotti chimici, senza porsi il problema di cosa ciò determinerà a breve, medio e lungo termine. Non si può costruire un'industria senza tenere o una centrale elettrica o una centrale nucleare senza tener conto dell'impatto che questa avrà localmente e su scala globale sull'ambiente. Vabbè, dopo Chernobyl e Fukushima, queste sono cose che sembrano scontate, ma certo, quando Laura ne parlava non lo erano affatto. Ma su Seveso, per esempio, se poi la Commissione Europea ha emanato praticamente 4 direttive Seveso, in parte si deve anche all'opera di Laura, al suo mettere in luce tutte le incongruenze, gli errori che sono stati alla base del disastro di Seveso. Il metodo di Laura, il suo sforzo di rendere la consapevolezza e la conoscenza scientifica dei problemi ambientali qualcosa di diffuso, qualcosa di pienamente condiviso, è una delle cose più importanti che Laura ci lascia.
Allora, sì, vai.
C'è un libricino,
sì,
posso segnalare?
Certo, lo puoi segnalare.
C'è un libricino, proprio un libricino, che fu pubblicato proprio in occasione di un convegno fatto su Laura, un altro di queste iniziative un po' marginali. Il libricino è esauritissimo, però si può scaricare ancora come ebook, si chiama Prevedere l'imprevedibile, edizioni dell'Asino, è una cosa proprio di un paio di euro, insomma, però contiene una sorta di lezione fatta da Laura, rivolta soprattutto agli insegnanti, come parlare di ecologia, come parlare di problemi ambientali. Beh, può essere letta anche dagli studenti, non è che sia esclusivamente, però rende l'idea della sua preoccupazione di diffondere la consapevolezza, ma già negli ultimi anni della sua vita Laura si trovò a lottarsi contro un tentativo di ritornare indietro rispetto a questi aspetti. Ecco.
Allora, io a questo punto mi sorge naturale, Marco, poi c'è un'altra domanda per te, per cui però prima volevo fare una domanda alle nuove generazioni, no? Che cosa, cioè, nel senso, poi oggi si parla molto, appunto, uno dei movimenti più importanti è quello dei giovani, è quello dei Fridays for Future, c'è Greta che è diventata un simbolo per tante ragazzi e ragazze di oggi, e si parla di, allora lo chiedo qui alla studente che sta delle medie, si parla di ambientalismo, l'ambiente a scuola, voi ne parlate o nei libri di scuola o con i professori?
Allora, molte volte siamo noi a sollevare l'argomento in classe e l'anno scorso quelli di alternativa facevano un corso con il professore appunto sull'ambientalismo, vedevamo documentari e ci facevamo sopra delle riflessioni e dei temi, però appunto sui libri non se ne parla tanto, in classe non è argomento solido, però diverse volte parlando magari con dei professori nelle ore più calme riusciamo comunque a parlarne. E
come ne parlate? Che cos'è l'ambientalismo? Che vi spiegano? L'ambiente, la natura, i cambiamenti climatici, che cosa? Vi avete parlato di Greta, per esempio?
Sì, su di Greta abbiamo parlato molto e tutta la classe è d'accordo, abbiamo partecipato anche molti a delle manifestazioni, ai cortei l'anno scorso e gli anni passati.
Allora, qui ci avevamo però un'altra domanda, perché questo concetto della diossina non viene molto capito, Marco, te lo dico, dalle nuove generazioni, è una cosa per cui, che domanda volevi fare?
Allora, volevo chiedere, la diossina a cosa serve?
Ci si domanda cosa
la
serve?
La diossina non serve a niente. La diossina è un sottoprodotto, una cosa che si produce involontariamente, ma voglio dire, intendiamoci, ce ne sono di attività umane che producono cose non volute e pericolose, voglio dire, se bruciamo una bistecca, faccio un esempio proprio terra a terra, scusate, se bruciamo una bistecca, la parte bruciata contiene benzopirene, che è un prodotto estremamente tossico e potenzialmente cancerogeno. Non c'è bisogno di grossi impianti, no? Ecco. C'è una quantità di attività, soprattutto in ambito industriale, che producono danni all'ambiente, non voluti, perché non è, però considerati, diciamo, effetti collaterali dello sviluppo industriale, ma non solo industriale, anche agricolo, voglio dire, i pesticidi che usiamo in agricoltura non fanno bene, però si usano in quantità che sono poi da valutare, ma insomma, ecco. Quindi praticamente tutte le attività umane, soprattutto se non calibrate attentamente, possono produrre effetti negativi sull'ambiente, voluti o non voluti. Quindi non parliamo soltanto di prodotti chimici. La foresta amazzonica viene deforestata non per cattiveria, lo è, ma l'obiettivo di chi lo fa non è distruggere la foresta, certo. L'obiettivo di chi lo fa è creare nuove aree da destinare all'agricoltura. Che poi questo abbia delle ricadute ambientali addirittura a livello planetario, ovviamente a quello che lo fa non gliene importa assolutamente nulla, o comunque se gliene importa cerca di dimenticarsene, ok? Quindi il problema è che la diossina, una valanga di prodotti, di effetti, non sono voluti, ma sono inevitabili, sono dannosi ma sono inevitabili usando un certo modello di sviluppo. È per questo,
certo,
che Laura metteva in discussione non solo il singolo episodio, che ovviamente va monitorato, commentato e denunciato, ma metteva in discussione il modello di sviluppo, che è quello in cui viviamo,
certo,
e che, devo dire, in modo forse ancora completamente consapevole, ma nella sostanza consapevole da parte dei Fridays for Future, del fatto che esiste un problema planetario. E non si può limitarsi a dire va bene, lì c'è stato un inquinamento, lo risolviamo o cerchiamo di risolverlo. No, esiste ormai un problema su scala globale che mette in discussione il modello di sviluppo.
Globalmente, questo penso mai come questa pandemia sia proprio la dimostrazione, la conclusione del libro di Laura Conti, che è molto attuale. Allora Marco, io direi che ti abbiamo forse tenuto anche troppo, io ti ringrazio tantissimo, non so se da studio ci abbiamo altre domande.
No, tutto chiaro.
Tutto chiaro, perfetto. Quindi
posso aggiungere solo, certo, un piccolo,
sì,
dettaglio,
sì,
di carattere storico?
Sì.
Dicevo che negli ultimi anni della sua vita Laura stessa constatava un arretramento rispetto alle sensibilità ambientali degli anni 70 e 80. Ma questo arretramento ha una motivazione molto precisa. Si situa con la caduta del muro di Berlino. Con la caduta del muro di Berlino c'è un arretramento globale della sinistra che porta con sé la rinuncia a mettere in discussione il modello di sviluppo. Il modello di sviluppo a quel punto diventa solo da riformare e non da trasformare radicalmente, e questo coinvolge anche buona parte del movimento ambientalista, che si concentra sempre più spesso, non dico da parte di tutti, ma da buona parte, su iniziative locali, settoriali, e sempre meno nella messa in discussione globale del modello di sviluppo.
Certo, che invece da questa radio diciamo che ha una grande...
Vabbè,
ovviamente.
Vabbè, insomma, sto parlando...
Certo,
insomma,
ma certo, l'abbiamo
capito. Una nicchia.
Comunque sì, anche se devo dire, insomma, rispetto a tutta la questione forse nucleare, ambiente o rivisitazione di un sistema, insomma, delle cose importanti sono state e si continuano a dire...
Se siamo qui a parlare perché non abbiamo gettato via tutte le speranze.
Appunto,
ovviamente.
Infatti, è il motivo per cui anche rispetto, insomma, anche la decisione di prendere, insomma, di parlarne anche con le nuove generazioni, penso che qualche seme, insomma, l'abbiamo gettato. Io sono sempre abbastanza ottimista sul lavoro che facciamo. Però
l'unica speranza sono le giovani generazioni.
Sempre, come lo eravamo noi, ognuno. E quindi mettiamo dei tasselli. Ovviamente il capitalismo, questo sistema liberale è molto forte, e in dubbio sta purtroppo rigenerarsi molto bene. Questa è la cosa più preoccupante.
Più che rigenerarsi, riverniciarsi,
adattarsi
di verde, riverniciarsi di verde.
Di verde molto bene.
Non basta,
appunto.
Non basta.
Allora, invece, noi ci avevamo una affermazione che a conclusione.
Volevo far notare che, ritornando al discorso dell'ambiente, questo periodo più che mai mostra come anche le cose non volute possono portare grandi problemi ambientali, come le mascherine, i guanti, la mucchina, eccetera, perché qualche mese fa un ragazzo pure ha mandato a un giornale una foto davanti scuola della strada, ed erano tutte piene di mascherine buttate dai ragazzi appena usciti da scuola.
Le mascherine che inquinano, poi fanno male ai pesci nel mare, eccetera. Quindi noi facciamo questo appello, anche iniziando dalla vita quotidiana, perché poi penso che anche molto, insomma, è ovvio, qui cambiamo modello di sviluppo e via dicendo, però pure anche dalla vita quotidiana qualche passo si può fare, ragazzi. Almeno la questione delle mascherine è un problema.
È vero, è vero.
Ma Marco, insomma, ti ringrazio tantissimo per averci dato questa opportunità anche di dialogo. E
grazie a voi.
A presto.
Buon lavoro.
Grazie, a presto.
A presto.
A presto.